cura della terra.
Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino, caminadasementi.ch.
Buongiorno, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata dell'Ora della Terra. Oggi vi porteremo in Bresciana a conoscere Aronne ed Elia, due fratelli bergamaschi di 28 e 18 anni. Insieme a Elvezio Vanzetta, gestore dell'Alpe, e ai rappresentanti della Stea, siamo stati in Valle di Blenio il giorno della tassazione di questo formaggio d'Alpe DOP. E abbiamo scoperto insieme a loro cosa vuol dire casare in Bresciana. Puntata in cui naturalmente non mancheranno i tre esperti dell'Ora della Terra, Alfredo Baratella, Daniele Reinhardt e Tiziano Pedrinis. Ma iniziamo con la musica popolare e poi in un batter d'occhio ci trasferiremo a due passi dall'Adula per conoscere l'Alpe Bresciana e i suoi protagonisti in questa estate 2021. In scaletta ci sono i Vadbook.
Questi di Gurdi d'autun suggerisce al nostro plunk da passare a panne. Ma Carmen a noi alla sura lutumana girai di sotto alla sudana o rimpialle una bestia strana. Chissà se il tom alzata per confie i denti cambi, stringium e pizza mi accia. Al nostro plum da passa senza tu.
Sono stati svelati al pubblico giovedì scorso i nomi dei vincitori al World Cheese Award. Pian Laghetto, Valle di Blenio, e Alpe Ravina, Valle Leventina, hanno ottenuto rispettivamente la medaglia d'oro e quella d'argento al più grande concorso internazionale dedicato ai formaggi, giunto quest'anno alla 36esima edizione, tenutosi a Oviedo in Spagna. Poco più di un mese fa la giuria era composta da 230 persone e questi due formaggi si sono distinti tra 4.000 forme provenienti da 45 paesi diversi. Già nel 2019 il Ticino aveva portato a casa 2 riconoscimenti dallo stesso concorso, con il formaggio d'Alpe di Cari, che aveva ottenuto una medaglia Super Gold, e Campo La Torba, Valle Maggia, che aveva ottenuto una medaglia d'oro. I nostri complimenti vanno ai vincitori di quest'anno, di questo grande concorso, e più in generale a tutte le eccellenze alpestri che stiamo conoscendo pian piano nel corso di questi anni. Qualche settimana fa, infatti, siamo stati in Grossalp, poi vi abbiamo portato in Formazzora la scorsa domenica, e oggi vi porterò in Bresciana. Insieme a Valerio Faretti, presidente della STEA, e al tassatore, membro della STEA, Giancarlo Croce, andremo alla scoperta di questo alpeggio in Valle di Blegno, ma non vi dico di più e vi lascio all'ascolto di questo reportage registrato nel mese di agosto del 2021.
Rete 1. L'ora della Terra.
Alpe Bresciana, Casaro, che si chiama?
Masserini Aronne.
Aronne,
sì.
Buongiorno.
Buongiorno.
Ma è la prima volta in Bresciana?
Sì, la prima volta in Bresciana.
Quanti anni hai?
28.
Non dirlo come se fossero tanti. Da dove?
Bergamo.
Da Bergamo, prima volta in Bresciana?
Sì.
Con quante persone che quest'anno hanno collaborato per produrre queste eccellenze che vediamo qua?
Mio fratellino Elia, che è il pastore, e un altro nostro amico di Bergamo, Daniele.
Quindi con tuo fratello?
Sono due ragazzini di 18 anni loro, sì.
Due ragazzi di 18 anni, tuo fratello e un suo amico?
E io, sì. Quindi siamo venuti a fare l'alpeggio, sì.
E come ti sei trovato con...
Oh, bene, fino adesso mi sono trovato bene. Dopo io, vabbè, conosco la Svizzera già da anni, cioè ho iniziato anche io a venire qua, che avevo 15 anni, a fare le stagioni.
Dove?
E sono stato in Grossalpi, in Piora, in Alpe Rompiago.
Quindi Grossalpi, Piora e Rompiago?
Sì, quelle tre Alpi lì.
E quindi hai già fatto un misto di capra, perché in Grossalp?
Sì, facevano il misto, però facevo pastore lì. C'è un po' di aiuto casare, un po' di pastore. Dopo ho lavorato un paio d'anni in Italia come casaro e lì ho imparato, e quest'anno ho deciso di venire a provare qui questa esperienza.
Senti, cos'è la cosa più dura in Bresciana?
Ma fino adesso, dai, di momenti duri non è che se ne siano stati molti, cioè è andata abbastanza bene. Dopo sì, sicuramente... Va bene, cioè alla fine questa è un'alpe comoda, secondo me, come erba e come tutto, anche per gli animali.
E il fatto di casare due volte al giorno non è pesante?
È un po' pesante quello, sì, all'inizio il fatto magari di ritrovarsi lì la sera alle 10:30, 11, la mattina alzarsi un po' presto, quello diventa un po' pesante, però ce l'abbiamo fatta.
È stato più difficile gestire tuo fratello?
No, mio fratello è già nella quarta stagione anche lui, per cui è stato in stabiello, sul Gottardo, fatto stabiello, così.
Ma quindi una tradizione di famiglia la vostra?
Sì, una passione di famiglia. Sì, io sono nato praticamente in mezzo agli animali.
Ma perché i tuoi genitori hanno anche loro?
No, perché quando eravamo piccoli andavamo sempre 3 mesi d'estate, avevamo una cascina in montagna e c'erano lì dei contadini in parte, sono cresciuto con loro praticamente.
Quindi non potevi fare che questo?
Eh sì.
Però te l'aspettavi di diventare poi da pastore casaro?
Ma cioè, alla fine volevo imparare... Da anni a fare il casaro, cioè ho sempre voluto imparare a fare il formaggio, cioè mi piace, non mi piace mangiarlo, non mi piace farlo.
Non ti piace mangiarlo?
Mi piace mangiarlo, mi piace farlo.
Hai fatto mezzana?
No.
Hai fatto qualche scuola?
No, ho fatto in Italia qualche corso in così, quello dell'HCCP, della sicurezza, le cose. E ho avuto un po' dei maestri, come quest'anno è stato tanto il Vezzo aiutarmi. Sto imparando pian pianino, poi vediamo se vorrò continuare, magari il corso lo farò.
Ma è la prima volta che viene tassato un tuo formaggio?
Sì, il mio formaggio, sì, è la prima volta.
Sei un po' ansioso?
No, vabbè, penso che siano tutti buoni, perché ci ho messo del mio meglio.
Però non li hai mai provati?
Ma qualcosa sì, perché quelli abbiamo fatto un prealpe, 20 giorni, e il formaggio è venuto buono. Questi non li ho mai provati, però... Sembrano buoni, dai.
Ma sei un po' geloso di queste forme?
No, geloso no, però sono soddisfatto del lavoro che è stato fatto.
Cioè, quando guardi questa cantina piena...
Sì, sono contento.
E tuo fratello cosa dice?
È contento anche lui c'ha tanta passione.
Non avete mai litigato?
Poco. Sì, a volte sì, capita di litigare perché, vabbè, giustamente, tra fratelli.
Questa è la seconda cantina dove ci sono quelle più fresche?
Sì, qui ci sono i formaggi più freschi, le formagelle, il nostro misto, quello là, Queste sono le ultime. Gli ultimi 20 giorni di formaggio sono qui praticamente. Facciamo una decina di forme al giorno e adesso 8. Però fino a settimana scorsa ne facevamo una 10-12 al giorno.
E quest'inverno cosa farai?
In inverno io ho sempre fatto il muratore e penso che continuerò a fare il muratore. Nell'estate, se riuscirò a venire nell'alpeggio, mi piacerebbe continuare a venire.
Senti, quindi Elvis è stato un bravo maestro?
L'Elvezio sì, è stato un bravo maestro.
Cosa ti ha insegnato quest'anno?
Mi ha insegnato a fare i formaggi, cioè alla fine questo qua è il primo anno che facevo. Cioè, ho fatto qualche aiuto, però da proprio mettermi dietro a fare il formaggio. Era il primo anno e lui è stato con me all'inizio e mi ha insegnato.
Guarda la pasta come è elastica.
È il mio maestro, l'Elvezio. Merito suo alla fine, che mi ha dato anche questa possibilità di poter venire qui a fare sta stagione, perché alla fine non avevo corso né niente, per cui anche lui era un po' titubante all'inizio, però mi ha dato la possibilità e niente, ho imparato un mestiere, dai. Cioè, non è che ho finito di imparare, perché si impara sempre, però un po' di conoscenza.
Com'è Valerio Faretti?
Ma veramente anche qui abbiamo trovato un formaggio eccellente. Abbiamo visto una pasta spettacolare, veramente si può fare il nodo della cravatta. Dunque, il Casaro ha lavorato veramente molto bene e penso che il punteggio sarà molto buono anche qui.
Quindi adesso vi lasciamo finire di riempire la scheda con Giancarlo Croce e poi sapremo, insomma, se sarà un 20 pieno anche per Bresciana.
Esatto, fra un attimino decideremo.
Allora usciamo dalla cantina e il pastorello in arrivo,
Il mio
tuo
fratello.
fratello. Allora intervistiamo anche lui.
Certo.
Ciao.
Buongiorno.
Tu ti chiami?
Elia.
Elia, 19 anni, fratello di Aronne.
18.
18,
Sì.
ti ha spacciato per più grande. Mi ha detto che non avete quasi mai litigato.
Ma no, dai, è andato tutto bene per fortuna.
Senti, ma tu ti occupi quindi degli animali?
Sì, qua adesso mi sto occupando delle mucche, però a casa a Bergamo faccio l'elettricista.
Quindi quest'inverno tornerai a fare l'elettricista?
Per forza, purtroppo sì, mi piacerebbe star qua tutto l'anno, ma non è possibile.
Ma non ti manca un po' la tecnologia, tu che sei così giovane, non so, internet, fare e disfare? Perché qua prende un pochino il telefono, poi su invece in cascina mica tanto, in caseificio non tanto.
No, non prende, ma sinceramente sono contento così, perché a staccare da tutto e da tutti è proprio bello. Alla fine qua mi trovo bene, è un bel posto, il lavoro mi piace, abbiamo anche tante soddisfazioni, speriamo anche oggi. E niente, quindi sono contentissimo, dai.
Tu hai lavorato prima di questo alpeggio, prima di Bresciana, in un altro alpeggio svizzero.
Sì, altri due. Ho lavorato a Stabiello come prima stagione, poi sono andato in Soresia come seconda, sul Gottardo. E poi i miei genitori lavoravano in Piora, ho fatto 5-6 stagioni là, però non lavoravo, ero piccolo, però sì, ero già nell'ambiente, diciamo.
Quindi l'idea è quella di continuare, un po' sulle tracce di tuo fratello.
Eh sì, l'idea è quella, speriamo di sì.
Ma cosa ti ha insegnato lui? Ti ha insegnato tanto anche a livello di caseificazione, quindi a livello di produzione di formaggio?
Sì, qualcosa mi ha insegnato, ovvio, non sono bravo come lui, purtroppo, però speriamo che andare avanti mi insegnerà ancora qualcosa e speriamo di riuscire a fare formaggi così, dai.
Ma invece per quanto riguarda il rapporto con le mucche, tu ti occupi solo delle mucche, non delle capre?
No, solo delle mucche io, sì. Poi c'è l'altro che lui fa il capraio.
E com'è la gestione dell'erba qua? Cioè, c'è tanto spazio, però vedo che è uno spazio abbastanza, non dico di pianura, però abbastanza pianeggiante. Come fai a gestirle? Dov'è l'erba migliore? Come fai a gestire e a capire soprattutto dov'è l'erba nuova?
Allora, qua abbiamo fatto tutto a tramezze, partivamo dall'alto, arrivavo giù al fiume e andavo avanti piano piano. Qua l'erba è un pochino più tenera e diversa, invece su dove siamo adesso a mungere, là l'erba è molto più forte, è un pochino più bassa rispetto a qua, però come latte, produzione anche di grasso proprio del latte, su là è tutta un'altra erba. Però ormai anche su là sta finendo, infatti tra poco torneremo indietro.
E il fatto che ci sia il fiume in mezzo, le mucche possono bere?
Sì, le mucche possono bere quando vogliono, perché facevo le tramezze qua e gli lasciavo sempre dentro il pezzo del fiume, così mangiavano e quando erano piene venivano in giù a bere e si buttavano giù tranquillamente.
Intanto ci incamminiamo per sentire quanto
Sì.
sarà il punteggio. Secondo te, che ormai con questi animali lavori tutte le estate, questi animali come ragionano? Cosa pensano quando sono all'Alpe? Cioè si fissano sul cibo oppure vedi che fanno dei ragionamenti? Come le hai vissute?
Allora, secondo me le mucche i primi giorni sono un po' così anche per loro, come per i pastori e i casari e tutto. Però quando passano i primi 2 o 3 giorni e le mucche iniziano a abituarsi, secondo me le mucche trovano proprio il loro posto felice in alpeggio, perché chiuse tutto l'inverno in stalla a mangiare solo fieno e silo, mangime, tutte quelle cose lì. Quando loro si trovano negli spazi aperti, che possono correre, andare in giro o stare al sole, è tutta un'altra cosa. Secondo me le mucche è proprio il loro posto felice, l'alpeggio.
Ma tu hai notato che, non so, hai avuto una relazione più stretta con qualcuna di loro?
Sì, sì, quello quasi tutti gli anni. C'è sempre la migliore, la peggiore. Però bene o male quest'anno, dai, sono tutte brave. Anche con le mucche mi sono trovato molto bene.
Ti sei affezionato a una in particolare?
A 2 o 3, la Isabella, che è una bianca e rossa con le corna, bellissima. Poi la Tina, che è un'altra, e poi ancora un paio, però soprattutto quelle due lì.
Ma perché, cosa hanno fatto con te di diverso rispetto agli altri?
Ah, quello no, però a guardarle sono più brave, più belle, anche andare lì, stanno lì tranquille, non spaccano mai i fili, quindi sono brave, dai.
E secondo te il fatto di stare all'Alpe, loro imparano a muoversi? Perché comunque sono pesanti e anche il territorio qua ogni tanto è scosceso.
Sì, però secondo me qua prendono anche forma, come le ossa, la carne, così diventa molto più buona che a farle stare sempre chiuse in stalla. Si liberano un po', diciamo, secondo me.
Quindi, Elia, andiamo a sentire quanto ha preso tuo fratello, ma in realtà quanto avete preso tutti voi.
Certo.
E poi, vabbè, poi festeggeremo.
Speriamo di sì.
Dai, speriamo, anche poco, sentiamo.
Rete 1. L'ora della terra.
Lasciatemi volare, dove mi guida il cuore, forzati dal motore, canta la canzone dell'aviatore. Aprite le porte che passano, che passano, aprite. Come la suona ben, la banda, la banda, e come la suona ben, la banda, la banda, e come la suona ben, la banda, la banda, e come la suona ben, la banda di fuoco, fa mani pe,
fa manca in me,
fa mani pe,
fa manca in me,
si marcia, 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 pe, fa mani pe,
fa manca in me,
fa mani pe,
fa manca in me,
si marcia, 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 pe. Ciao, 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 morenina bella, ciao, ma prima di partire, ma prima di partire. Ciao, 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 morenina bella, ciao, ma prima di partire, un bacio ti voglio fare. Ciao, ciao, ciao.
Rete 1. L'ora della terra.
Elvezio Vanzetta, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, abbiamo di fronte a noi dei ragazzi giovanissimi, ma si capisce subito che sono molto giovani, ma anche molto seri e ci tengono tantissimo. Questo sì. È arrivato immediatamente.
Sì, no, sono bravi. Per l'età che hanno, sono stati bravi.
Hanno avuto però una mano da parte vostra.
Sì, 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 li ho aiutati. Guadagno una mano la prima settimana, se stai su, aiutati.
Ma qual è l'apporto che loro hanno bisogno di più? Qual è, secondo Elvezio, detto Elvis, la cosa più importante per dargli una mano?
Star lì, fargli vedere, avviarli via bene.
Quindi ogni volta che loro chiamavano, voi arrivavate?
Sì, sì, sì.
Ma questo alpeggio come è gestito? A livello di bresciana, diciamo, c'è una boggia, un patriziato, come è gestito?
Gestito da me.
Solo da Elvezio Vanzetta?
Sì, sì.
Quindi in realtà tutte queste forme poi ci dovrai pensare tu a smerciarle?
Sì.
Quindi non c'è dietro nessun altro?
No, no.
Quindi un lavoro impressionante, no?
Ma non sono tante forme, sono 600 forme da smerciare.
Beh, però tutta la gestione, quindi anche il cibo dei ragazzi, il cercare i ragazzi.
Sì, sì, marangi.
Ma da quanto tempo fai questo lavoro?
Sarà per 40 anni quasi.
Sempre in Bresciana?
No, ho andato a Cavalasca 10 anni, dopo in Valpontirone.
E poi qui in Bresciana?
Sì.
E il fatto di avere un misto mucca, capra, gestione di questi due animali così diversi che però danno un formaggio DOP un pochino più saporito alle volte,
sì,
però che piace molto e che comunque rispetta tutto il disciplinare.
Sì, sì. Lo vendo, è ricercato.
Si vende bene?
Sì, sì, sì.
Ma soltanto in Valle di Blegno oppure anche nel resto del Ticino?
Ma dappertutto. Il misto, dice. Sì, si vende bene dappertutto.
Ma via, insomma, è già prenotato?
Sì, sì.
No, non c'è bisogno di fare troppa pubblicità?
No, no. Difatti non fa mai pubblicità.
Quindi questa intervista la buttiamo. Scherzi a parte, la prossima stagione hai già pensato se richiamare i ragazzi, se sì, confermarli?
Sì, sì, li confermo. Se ci sono, li confermo.
Sono stati proprio bravi.
Sì, sono contento.
E diciamo, forse l'esperienza di questo 2021, la giornata, il periodo più particolare, più difficile, qual è stato quest'anno?
Più difficile? Ma quando piove, quando fa brutto tempo, quando... Se no, più o meno, beh, è sempre uguale.
Ma tu sei pronto a intervenire se uno di loro un giorno non sta bene, prendi il loro posto?
Sì.
Ti è già capitato di casare?
Sì. Capita.
Quindi tutti gli insegnamenti ad Aronne li hai dati tu?
In pratica sì.
Gli hai insegnato a casare?
Sì, sì, sì.
Quanto ci ha messo a imparare?
Mia tanto. Dopo una settimana era già bravo, si arrangiava già mica male.
Però bisogna averlo dentro, questa arte
sì.
Di...
No, una gran passione, da riuscire è una gran passione.
Però anche la passione da parte tua di sapere insegnare, trasmettere.
Sì. Conta anche quello, eh. Dopo mi ha dato retta e è andato bene.
E quanti casari hai già formato?
Tre forse, sì.
Siamo quasi pronti per il punteggio, però li vedo veramente interessati. Non è sempre così che il casaro è così interessato al punteggio, che segue così tanto.
Ma no, più o meno sempre interessati al punteggio.
Sì?
Sì, 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 sì.
Ma il punteggio è un po' come la nota alla fine dell'anno a scuola.
Sì, sì. È una soddisfazione, eh. Bello. Sicuro prende 20.
Manca pochissimo, adesso aspettiamo. Vediamo.
Ecco, allora abbiamo terminato la tassazione all'Alpe Bresciana assieme all'amico Giancarlo. Anche qui veramente complimenti a tutta l'equipe dell'Alpe perché abbiamo trovato un formaggio veramente ottimo, un'altra eccellenza delle nostre Alpi. E dunque il punteggio è 20 punti, anche qui, su 20. Dunque di più non potevamo, ecco.
Complimenti!
Grazie mille, sono soddisfattissimo per questo risultato. E cercherò sempre di fare del mio meglio, comunque.
Adesso ti faccio una foto mentre firmi, eh. Elia, sei felice?
Certo, felicissimo. Sono anch'io molto soddisfatto di questa stagione e del punteggio del nostro formaggio.
Sentiamo se Elvis è anche altrettanto felice.
Sì, sì, molto felice, contento.
E allora noi sai che cosa? Noi ce lo gusteremo appena arriveranno in pianura, saremo pronti per degustare il Bresciana 2021. Grazie mille.
Grazie, grazie a lei.
Grazie ragazzi, a presto.
Grazie a voi. Ciao, grazie mille.
Grazie di tutto.
Rete 1. L'ora della Terra.
Tra poco, linee telefoniche aperte per permettervi di parlare con i tre esperti dell'Ora della Terra. E allora ecco il numero da comporre, lo 0848 030808. Chiamateci adesso se volete parlare con loro, con Alfredo Baratella, Daniele Reinhardt e Tiziano Pedrinis. Sono tanti i vostri messaggi che ci sono già arrivati questa mattina, allo 0763211113. Questo è il numero WhatsApp di Rete 1, ma vi ricordo il numero di telefono per parlare, per mettervi in comunicazione con noi: 0848 03 0808. Chiamateci adesso.
Santa Messa, la si inginocchia davanti alla Madonna.
E poi le disse: io sono quella donna che da Ferruccio fui tradita nell'amore.
Zero otto quattro otto zero tre zero otto zero otto, il numero di telefono di Rete 1, il numero per parlare con i tre esperti dell'Ora della Terra, che saluto subito. Allora, buongiorno Daniele Reinhardt.
Buongiorno a tutti e buongiorno anche a te.
Grazie, buongiorno Tiziano Pedrinis.
Un buongiorno a tutti e una buona domenica anche da parte mia.
E buongiorno anche ad Alfredo Baratella.
Grazie Lara, buongiorno a tutti e buona domenica.
E allora ascoltiamo subito chi abbiamo in linea. Vedo Maria Luisa, buongiorno signora, benvenuta.
Buongiorno, senta, io avrei bisogno di un'informazione. Ho nel giardino due platani grossi da circa 60 anni. Mio marito li ha sempre potati lui da solo, solamente che da 2 anni naturalmente non riesce più e abbiamo chiamato il giardiniere. Quest'anno non so come mai, li abbiamo già tagliati, e ho ricevuto dall'ufficio della consulenza agricola che non posso tagliarli così presto.
Sì.
È possibile?
Daniele Reinhardt.
Sì, la domanda potrebbe essere quando li ha tagliati.
Li ho tagliati il 24 di novembre.
Sì, perché la normativa dice che si possono tagliare dal 6 di dicembre in avanti. E questo non è un puntiglio così nato dal niente, è perché il platano soffre molto del cancro colorato del platano, che è un tracheomicete che li uccide praticamente. Se lei taglia troppo presto, ci sono ancora troppe spore in giro e possono contaminare il vostro platano. E non è soltanto perché lei può perdere i platani nel suo giardino, è che poi questi diventano poi dei diffusori di cancro colorato del platano per altre piante. L'importante è potarli quando fa già molto freddo, e il fatto è che spesso lo si vede in giro, e attenzione perché se lei li pota troppo presto forse avrà ricevuto anche la comunicazione, può anche prendere una multa, perché proprio è un'ordinanza.
Non lo sapevo, come faccio a prendere la multa che non lo sapevo? Perché è solo da 2 anni che lo fa il giardiniere, prima l'ha sempre fatto mio marito, perciò
il giardiniere è un professionista e dovrebbe saperlo, prima di tutto. Perché non
so se è professionista.
Davanti alla legge il non sapere non è una scusante.
Dico, non so se è un professionista, però lui li ha portati alla discarica, nessuno gli ha detto niente, dunque è segno che non so se qualcuno non sapeva o se...
Dal momento che lei porta i rami in discarica potrebbe anche essere un abbattimento, per cui il tipo della discarica non è tenuto a sapere quello che lei sta facendo. Io penso che chi porta deve essere all'altezza e deve sapere che c'è una normativa che dice che si porta, perché è stato pubblicato la data dell'inizio delle potature. Dunque io direi non si preoccupi, c'è anche buon senso, che lo sappia, perché sono già stati ripresi anche dei giardinieri perché potano presto con l'idea di potare e di portare via la foglia assieme, che è un po' una cosa un po' da mascalzoni, perché lei ha goduto dell'ombra tutta la stagione e poi va a potare il platano, togliere le foglie quando sta facendo le riserve per l'anno successivo. Poi il platano è bravo, sa fare il suo mestiere e reagisce ancora, però è peccato che con interventi troppo precoci lei poi si trova il cancro colorato del platano nella sua pianta e poi le muore, e poi le costa ancora molto di più perché la deve abbattere, e questi sono costi. Sappi che adesso il cancro colorato del platano non ha una virulenza come l'aveva 20 anni fa, dove si abbattevano platani secolare uno dietro l'altro. Le posso dire, Caslano li hanno abbattuti tutti per questo motivo, perché erano vecchi ed erano 57 pezzi. Dunque niente, l'anno prossimo li poterà più tardi. Tutto
dal 6 di dicembre devo aspettare fino al 6 di dicembre, diciamo, per potarli.
No, lei dovrebbe guardare, perché la data non è come il Natale, ogni anno viene stabilita una data per iniziare le potature, dunque sì. Lei guardi, oppure telefoni semplicemente al servizio fitosanitario cantonale, sono molto disponibili e le diranno sì signora, lei può partire, ma semplicemente li poti a gennaio, non cambia niente. Ecco.
No, io le ho potati per delle questioni mie, ma fa niente, però, perché l'ho sempre fatto, come dico, da circa 50 anni che facciamo questo lavoro, nessuno ci ha mai detto niente. Non so.
Maria Luisa, noi la lasciamo, perché secondo noi lei adesso avrà una telefonata da fare al suo giardiniere. Ecco. Una buona domenica.
Grazie,
a presto, arrivederci. Buongiorno. Isolina al telefono con noi, benvenuta.
Buongiorno a tutti. Mi ha un problema, che una goma che è enorme, la più secca 50 anni. E sempre stai a bella la beauty fair d'estate, anche la beauty fair in primavera, se poi di pudala la podi. ma quest'anno tira da dentro e mo quasi tutti i giorni viene con i fiori a gialda. Vorrei sapere cosa è che sono, io mi cosa diavolo laga.
Alfredo, sentiamo.
La malattia della vecchiaia.
Buongiorno Isolina.
Buongiorno.
Allora, la pianta della gomma è una pianta veramente molto longeva, il ficus carica, se per caso non il ficus carica, il ficus elastica, robusta, grazie. Tiziano mi ha fatto una faccia, capito subito che avevo detto una castroneria. E se le capita di andare in Sicilia, a Siracusa, ne vedrà un esemplare molto bello e molto, molto vecchio, supererà sicuramente i 100 anni. Dunque non è una questione di vecchiaia, probabilmente è una questione di luce.
Ma le chi nella sala che le spettacolo, la gala finestra tutta per lì.
Ma attenzione che dall'esterno rispetto all'interno comunque l'intensità di luce cambia, soprattutto se ha prodotto tante foglie quando era all'esterno. Dunque una qualche foglia interna può sempre cadere. Deve pensare che ci sarà anche un po' di ricambio di foglie. Le foglie vecchie cadono per dare spazio invece alle foglie giovani. Un'altra questione potrebbe essere anche il vaso. Se la pianta in vaso, quando è stata trapiantata l'ultima volta, è stretta nel...
Saranno 3 o 4 anni che la tocchi più. Ogni tanto raspi su la terra che metti dentro da quella... Perché l'invasso è enorme.
Ci credo, sì.
Poi sono vegia anche a me, mo bisogna...
Io le auguro almeno tanti anni quanto l'albero della gomma che c'è a Siracusa. E io direi che se sono passati 3-4 anni, se riesce a farsi aiutare per mettere un vaso più grande, questo può anche aiutare. L'importante è che la terra sia sempre drenante, che non rimanga mai dell'acqua nel sottovaso, e controlli bene se la foglia semplicemente ingiallisce e si stacca da sola, allora è un ricambio. Allora è un ricambio fisiologico, non si deve preoccupare, dovuto a uno di questi fattori che le ho detto prima. Si deve preoccupare se la foglia inizia a diventare marrone dalla punta e tornare indietro, allora quello potrebbe essere dovuto dai danni alle radici dovuti a X problemi, magari troppa acqua oppure un parassita o dei parassiti nelle radici. Dunque io le consiglio, magari in primavera, se riesce a farsi aiutare, di mettere un vaso più grande con della terra nuova. Metterla sopra non serve tanto, perché la terra serve soprattutto attorno alle radici in profondità e magari tagliare anche un pochino le radici in modo tale che possano nascerne di nuove, e perché no, magari in primavera può fare anche una piccola potatura della chioma senza esagerare.
Quella la poti tutti gli anni, dopo metti giù i margot e dopo can regali a chi che avere.
Bene.
Attenta un'altra roba che ho sentito la putatura dal platano, mica chi un ginepro.
Sì.
Che il cacoliga avrà 50 anni.
Sì.
Sapò a Pudal?
Assolutamente sì.
Perché l'hanno passato un ramo alla quarta giù la neve.
Mm-hmm. Si ricordi
che... Ma sapò Pudal adesso?
Sì, sì, il periodo va molto bene. Si ricordi che se pota troppo il ginepro potrebbe non più crescere se non ci sono... Dal legno vecchio, ecco, intendiamoci.
Ecco.
Per cui il momento va molto bene, sì, sì, assolutamente.
Ecco, grazie mille per la sua gentilezza e buona festa a tutti.
Grazie.
Buongiorno
Isolina.
A presto, grazie a lei, a presto. Carlo, benvenuto.
Buon dì Lara e buon dì a tutti. Ma sarò molto breve.
Prego.
Ho bisogno un consiglio per i gerani. Ecco chi è, mo bei, tutti i fiori verdi, come l'hanno qua i fiori. Adesso ai godenti in un locale verde, mia versera, con la finestra qui porta, e ho intendo la luce. O a ben sei lasci lì o cosa devi fare?
Sentiamo Alfredo.
Sì, in sostanza per i gerani, per l'argonium, l'importante è che non geli, la temperatura non scenda sotto i più 1 gradi, che ci sia luce e che ci sia anche un po' di acqua alle radici, allora riescono a sopportare l'inverno in vita, e poi in primavera, prima di metterli fuori o prima che iniziano a crescere, una potatura del secco, ricambiare un po' la terra o aggiungerne, e poi possono essere messi fuori, diciamo, verso la fine di aprile, metà fine aprile, a dipendenza un po' delle temperature che ci saranno ora di quella data.
Ah, eccola, allora devi mira sei gelano.
Esatto.
Ma devi dare acqua.
Pochissimo, un controllino una volta al mese, a dipendenza di quanta luce, di quanto sole prendono, di quanta aria secca c'è in giro.
E a vedi più perché mai quest'anno, boom, speriamo che faga mi esci tanto freccia, a Sondrea, vede organizziamo un cammino un po' al caldo e insomma io sapo di lasciare lì da parlare i gerani, ma la saremo lì quest'anno, a emigri in cammino. Mai. E in marcia, vedi più.
Ecco, no, ma io credo che se da una bagnata, magari una controllina, una controllatina a metà vacanza, se la temperatura non scende troppo, dovrebbero farcela. Sono molto rallentati come vegetazione durante l'inverno.
Ma cadere siamo bei, allora anche il basilico così che era bel verde.
Ecco, il basilico sarà dura quello, se la
Tiziano.
Temperatura...
No, il basilico è veramente la pianta più delicata dell'orticoltura, diciamo, che coltiviamo le nostre latitudini. Quando se la temperatura scende sotto i 10 gradi sta già male, anzi addirittura sotto i 15. Quindi buttal via.
Allora butti via. Va bene.
Carlo, buone vacanze.
Ci sentiremo al mio ritorno.
Molto volentieri. A presto, un abbraccio.
Grazie.
C'è in linea Silvano, benvenuto.
Sì, sì. Buongiorno.
Buongiorno. Silvano, prego, ci dica tutto.
Sì, volevo chiedere, ho una pianta di cachi. E li ho raccolti e non arrivo a farli maturare, non so perché.
Sentiamo.
Di solito i miei erano rossi e si potevano mangiare, invece adesso metto anche assieme le mele, ma vengono nere e devo buttarli via.
Sentiamo Daniele Reinhardt.
Questo è il, sulla buccia si possono comunque instaurare diversi funghi, maciumi, botritis, muffa grigia e probabilmente anche l'aspetto di aver magari avuto una stagione in un certo momento calda, secca e poi ha piovuto, per cui può creare delle piccole lesioni, le grandinate. Il cachi va avanti comunque a ingrossarsi, ma rimangono delle lesioni sulla buccia e poi quando cominciano a maturare marciscono. Niente, non può fare altro.
È il primo
che...
anno che fa così,
Com'è?
È il primo anno.
Sì, ma anche quest'anno c'è stata la grandine e la stagione è stata anche piovosa, dunque questo può compromettere l'aspetto sanitario del frutto. Sì. L'unica
allora,
cosa
dica. È per quello che restano ancora in pianta non vengono i bei rossi.
No, quello se restano in pianta possono stare in pianta fino ad aprile.
Sì.
Dipende tutto dalle temperature e dipende sempre anche se gli uccelli hanno fame vanno e li mangiano tutti in un attimo, invece se non hanno fame perché l'inverno è ragionevolmente mite non ci sono problemi. Il fatto sta che per gli svizzeri tedeschi ogni tanto vengono in Ticino, vendono i cachi e pensano che siano arance, ecco, niente, su quello stanno su in funzione della stagionalità. Vedere anche dove lei li conserva e che non sia troppo umido, anche questo è importante.
Li lascio fuori l'aperto,
Niente, è proprio fatto del quest'anno succede, che anche a me ieri hanno regalato due cassette e quelli maturi cominciavano un po' a marcire, ma è normale, fa parte dell'evoluzione, ma sono proprio delle micro lesioni sulla buccia.
Ecco. Bene.
Niente, li mangi prima, eventualmente scarta la buccia che è astringente. Giusto per
ma dentro è ancora tutto duro, dentro, all'interno.
Niente, ma è proprio una questione di lesione e di stagionalità.
Ecco, sì. Bene, grazie.
Prego, buona
giornata.
A lei
Silvano.
Grazie, buongiorno.
Buongiorno, presto. C'è Giusy in linea, benvenuta.
Sì, buongiorno a voi tutti. Senta, io telefono a nome di mia figlia che sta a Raro e lei c'ha una siepe che circonda tutto il giardino, molto grande, molto alta. Adesso non mi ricordo più, sono quelle foglie normali verdi delle siepi e la metà di questa siepe praticamente da 2 o 3 mesi a questa parte sta seccando, nel senso non si sa il perché e il per come, una parte è rimasta ancora bella e verde, tutta l'altra invece niente, secca, cioè non si sa il perché lei l'aveva già tagliato ma tempo fa una parte parte di queste, di questa siepe, e però non è successo niente, ma adesso appunto non si sa bene il motivo. I padroni di casa dicono che probabilmente la vogliono tagliare completamente tutto, però volevo sapere se magari c'era, non so, era un fungo o c'era qualcosa che ha provocato questo seccamento di della siepe.
Alfredo?
Ma dovrei avere un qualche elemento in più per capire se si tratta effettivamente di lauro o se si tratta di qualche altra pianta.
E, no, lauro, sì, lauro è quello che fa le foglie verdi, quelle sì. Sì, perché è una siepe vecchia, allora penso okay. Che sia proprio lauro.
Sì, sì. E poi bisognerebbe vedere se magari ci sono dei problemi legati al tronco, se veramente il legno che è secco o se semplicemente si è defogliata per via di una malattia, magari fungina o di un parassita, dunque ha perso le foglie.
È quello che volevamo sapere, perché una parte è rimasta bella, verde ancora, ma l'altra parte, dalla parte esterna è ancora bella, dalla parte verso il giardino invece no, e non sappiamo bene il motivo. Okay. E allora niente, non si può fare niente, bisogna vedere con qualcuno che cosa potrebbe essere.
Se riuscisse a mandarci delle foto via WhatsApp magari questo ci potrebbe aiutare. Allora bisogna considerare anche perché se spesso all'interno del giardino è defogliata, è possibile che magari sia una mancanza di luce, magari ci sono sopra delle piante che impediscono il passaggio della luce.
No, perché è proprio okay. Di luce ce n'è, allora, non è che manca la luce. Come?
Faccia una prova, provi a tagliare con una forbice un ramo. Sì. E vedere se sotto la corteccia c'è ancora l'anello verde. In quel caso sappiamo se è un problema dovuto unicamente alle foglie o se invece è proprio dovuto al tronco.
Al tronco, ok, va bene. E se c'è quello, allora bisogna tagliarla per forza.
Se è dovuto, se il tronco è secco, che è, vede, se magari tagliando sempre più in basso, comunque c'è sempre, manca sempre questo anello verde che si trova verde sotto la corteccia, allora in quel caso la pianta è morta.
È morta, bene. La ringrazio tantissimo.
Ci mancherebbe.
Di questa informazione e auguro a tutti voi una buona giornata. Grazie.
Altrettanto,
mille.
Giusy, a presto. Grazie. Buongiorno. Devo. Ascoltiamo una canzone e poi torniamo per gli ultimi consigli di questa domenica mattina.
La pipa non è peccato, lo disse Bortolo che me l'ha data. Ma noi ricchi e gli operai, soltanto pochi non fuma mai. Cimbalabala cimba, cimbalabala cimba, oba 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 oba, oba 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 oba. Cimbalabala cimba, cimbalabala cimba, oba 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 oba. Anni quando fumai la prima volta mi ubriacai ed ora fumo ora gran signore son fumatore son fumator cimbalabala cimba cimbalabala cimba oba 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 oba. Sempre fumerò ancora, son fumatore, son fumator. Cimbalabala cimba, cimbalabala cimba, oba 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 oba, oba 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 oba. Cimbalabala cimba, cimbalabala cimba, oba 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 oba.
siamo arrivati alla chiusura dell'Ora della Terra per questa domenica. Gli ultimi consigli, Daniele Reinhardt.
Beh, un consiglio importante: se in quest'anno che sta quasi per finire avete avuto grossi problemi di funghi sulle vostre piante, allora è importante che fate una pulizia a fondo della foglia. Non è per fare i pignoli, ma i funghi rimangono sulle foglie e l'anno prossimo, quando sarà il momento giusto, faranno il loro mestiere e torneranno sulle vostre piante.
Quindi rastrellare.
Se avete un buon compostaggio le potete compostare, ma vuol dire che avete bisogno di una massa, altrimenti le convogliate nelle piazze di compostaggio dove loro lavorano molte quantità e riescono a neutralizzare questi funghi.
Grazie Daniele. Tiziano, un consiglio?
Beh, in questo momento anche chi ha l'orto non può più uscire con gli ortaggi dell'orto, almeno solo con gli ortaggi dell'orto, c'è ancora qualche cosa, ma qui un invito a consumare prodotti di stagione che sono ancora prodotti alla nostra latitudine. Penso in modo particolare alle ultime insalate, le ultime lattughe, il formentino è il prodotto che ci accompagnerà fino alla primavera, e poi semplicemente invito tutti a veramente ad acquistare i prodotti della nostra regione.
Grazie Tiziano, ultimo consiglio anche da parte di Alfredo.
Sì, ricordo l'anno scorso che abbiamo avuto tanti accumuli nevosi e i nostri tappeti verdi erano pieni di Fusarium nivale, dunque di queste macchie giallognole che hanno fatto diventare poi in primavera i tappeti verdi veramente molto brutti. Sicuramente ci saranno ancora molte spore nei tappeti verdi di questo fungo, dunque se c'è tanto accumulo di neve il consiglio è quello di toglierla almeno da dove vogliamo che rimanga bello.
Grazie anche ad Alfredo Barattella. Da parte mia è tutto, ci risentiamo la prossima domenica. Una buona giornata a tutti voi, a presto.
Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino, caminadasementi.ch.